Unione Europea, Ursula von der Leyen e il futuro, Stati Uniti e il mondo secondo J.D. Vance. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci.
I am convinced that the version of Europe since the end of World War II is still the best version in history. This is why I will put forward a new clean industrial deal in the first 100 days of the next mandate.
Mr. Chairman, I stand here humbled and I'm overwhelmed with gratitude to say I officially accept your nomination to be Vice President of the United States of America.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
Anche per oggi due semplici domande da porvi. La prima, l'attualità internazionale è il vostro pane? La seconda, anche per voi nessun luogo lontano? Se rispondete due volte sì, questo è il posto giusto. Buona giornata, ben ritrovati, ascoltatrici e ascoltatori. I saluti arrivano da parte mia, da parte di tutta la squadra di Nessun Luogo. Antonio Talia, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni. In console c'è Anna Riva. Tutti pronti a raccontare la grande attualità internazionale? Due i temi, lo immaginate, lo avete sentito dai titoli, che saranno commentati da voi. 349-238-6666, sms whatsapp. Se amate X, quanto mai affollate in queste ore così concitate di politica internazionale, Nessun Luogo 24, vero Giampaz, c'è la pagina Facebook, la diretta video su YouTube e il nostro canale Instagram. E con malcelato giubilo vi ricordo anche la nostra playlist Nessun Metallaro Lontano. Avevamo un obiettivo qualche giorno fa, era raggiungere i 5.000. Sembrava di qualcosa di veramente difficile da agguantare, eppure la grande mobilitazione di ascoltatrici e ascoltatori, poi vi leggerò qualche simpatico messaggio arrivato al 349-238-6666, ci ha permesso di raggiungere e abbattere l'obiettivo. Siamo a 5.021 mi piace, la trovate su Spotify se avete voglia di rifarvi le orecchie con un po' di buon metallo. Torniamo seri, sono le 16:09 minuti e una trentina di secondi qui a Milano, le 16:09 e 35 secondi al numero 1 di Allée du Printemps a Strasburgo, sede del Parlamento Europeo, che oggi ha votato la riconferma di Ursula von der Leyen. Voti a favore. Riconfermata quindi Ursula von der Leyen, addirittura qualche voto in più rispetto all'ultima tornata in suo favore. Green Deal nei primi 100 giorni, un attacco a Orbán, la volontà di attrarre investimenti, investire di più nei comparti strategici, la difesa comune europea, la minaccia degli estremismi. Tutti i temi toccati da Ursula von der Leyen questa mattina, un'ora di discorso prima di dar via alla votazione, poi si è intrattenuta, ha detto altre parole, ve ne daremo conto naturalmente. Tra le cose che ci hanno più interessato noi a Nessun Luogo Lontano, evidentemente, quella nomina futura del commissario per il Mediterraneo, che andrà a concentrarsi sugli investimenti, i partenariati, la stabilità economica, insomma un mix di sicurezza, difesa, immigrazione, tanto cari naturalmente all'Italia ma anche agli altri paesi della sponda sud del Mediterraneo. Questa dunque è l'Unione Europea secondo Ursula von der Leyen e gli Stati Uniti secondo J.D. Vance, già da molti ribattezzato il delfino di Donald Trump, quasi un passaggio del testimone per il futuro naturalmente generazionale, il giovane repubblicano 39enne, ex marine, ex scrittore, vedremo se pubblicherà qualcos'altro naturalmente nei prossimi giorni, immagino sarà molto impegnato per i prossimi mesi. Dicevo, J.D. Vance che ha infiammato la convention repubblicana, che si infiammerà ulteriormente. Butto un occhio ai network internazionali, mancano 7 ore e 48 minuti al grande evento che sarà il discorso di Donald Trump, discorso attesissimo peraltro, sapete, lo ha, parole sue, rimaneggiato dopo l'attentato. Nel frattempo però il fronte democratico si mette malissimo perché Joe Biden è positivo al Covid. Ha cancellato tappe importanti della sua campagna presidenziale. Continuano peraltro, aumentano le pressioni per il suo ritiro. La stessa Nancy Pelosi sta reiterando l'invito, pur elegantemente, per fargli capire che i sondaggi non lo danno avanti. Anzi, negli swinging state sarebbe oramai anche lo stesso Donald Trump in netto vantaggio. Peraltro i maligni potrebbero sussurrare una tesi. Ricorderete che Joe Biden aveva detto: io mi ritiro soltanto se me lo diranno i medici. A questo punto i medici gli hanno detto: sei positivo al Covid-19, intanto impegni annullati. E poi staremo a vedere. Vi dicevo, dei messaggi arrivati al 349-238-6666. Qualcuno, per festeggiare gli oltre 5.000 mi piace alla nostra playlist, ascolterà, udite udite, notizie eccezionali, la puntata in diretta e non come sempre in podcast domani mattina. Qualcun altro addirittura si è messo a usare Spotify apposta per mettere il suo mi piace, quindi grazie mille a voi tutti. Staremo a vedere l'anno prossimo se e come cambieremo impronta musicale. Detto ciò, i temi li avete compresi, per voi 349-238-6666, altre notizie. La prima delle quali ci porta alla Knesset, il Parlamento israeliano, perché è stata approvata una risoluzione che stabilisce l'opposizione di principio alla nascita di uno Stato palestinese. E questo avviene a pochi giorni dalla partenza del premier Netanyahu per gli Stati Uniti, dove il 22 luglio incontrerà il presidente Joe Biden alla Casa Bianca e il 24 parlerà davanti al Congresso. La risoluzione è passata in tarda nottata con 68 voti a favore, 9 contrari e prevede sostanzialmente il mancato riconoscimento di uno Stato palestinese, anche se questo dovesse avvenire in accordo negoziato con Israele stesso. Secondo gli ideatori, i promotori di questa risoluzione, promuovere l'idea di uno Stato palestinese adesso sarebbe una ricompensa per il terrorismo e incoraggerebbe Hamas e i suoi sostenitori a considerare questo come una vittoria grazie al massacro del 7 ottobre. Si è fatto sentire il portavoce del presidente palestinese Abu Mazen: non c'è né pace né sicurezza per nessuno senza l'istituzione di uno Stato palestinese in conformità con la legge internazionale. Nel Regno Unito, dove ieri Re Carlo ha pronunciato il tradizionale discorso in occasione della riapertura del Parlamento, il monarca ha delineato il programma di governo del nuovo premier laburista Keir Starmer a 2 settimane dalla vittoria elettorale. Promuovere la crescita economica sarà l'obiettivo fondamentale del nuovo governo. Ben 40 le proposte di legge, tra le quali la nazionalizzazione delle ferrovie, la realizzazione di infrastrutture e alloggi di alta qualità, sapete che l'housing è uno dei problemi che affligge i britannici, la modernizzazione del sistema di asilo, altro problema dolente soprattutto per Rishi Sunak, governo decaduto che aveva fatto della lotta all'immigrazione irregolare la sua bandiera, ma poi, come sapete, le cose non sono andate benissimo. E altro fatto però molto importante, la ripresa delle relazioni con l'Unione Europea dopo lo strappo della Brexit. Ne sia prova il fatto che su X Keir Starmer è stato uno dei primi a congratularsi dopo la nomina di Ursula von der Leyen a commissario dell'Unione Europea. E questo è un po' bizzarro, se volete, perché proprio il paese che uscì con la Brexit dall'Unione Europea è tra i primi a congratularsi per la nuova nomina. L'ultimo dossier internazionale ci porta in Bangladesh, perché sta diventando a dir poco incandescente, perdonate il tragico umorismo, la situazione del paese, perché la polizia si è scontrata nuovamente con gli studenti che protestano in piazza contro un nuovo sistema di allocazione dei posti di lavoro. Erano state bloccate tutte le università, ci sono stati raid della polizia anche molto violenti con manifestanti uccisi. La qualcosa ha provocato ulteriori proteste che però sembrano andare fuori controllo, perché sarebbe stato appiccato il fuoco al quartier generale della principale emittente statale televisiva del Bangladesh. Molte persone sono intrappolate negli uffici della televisione, è qualcosa di catastrofico, si legge sulla pagina Facebook della TV stessa. Vi daremo conto nel corso di quest'ora se vi saranno ulteriori aggiornamenti. Erano i nostri dossier internazionali, sono fatti, spunti e notizie che diventeranno le prossime puntate, semmai domani, perché è l'ultima della stagione, qui a Nessun Luogo Lontano. Li chiudiamo e iniziamo e apriamo la nostra lunga prima pagina tutta dedicata all'Unione Europea.
The new clean industrial deal will also help bring down energy bills.
Il nuovo Clean Industrial Deal contribuirà anche a ridurre il costo delle bollette energetiche. Sappiamo tutti che i prezzi strutturalmente elevati dell'energia ostacolano la nostra competitività. Le bollette energetiche elevate sono una delle principali cause della povertà energetica delle persone. Non ho dimenticato come Putin ci abbia ricattato, tagliandoci fuori dai combustibili fossili russi. Ma noi siamo rimasti uniti e abbiamo resistito. Abbiamo investito con forza nelle energie rinnovabili a basso costo prodotte dentro i nostri confini e questo ci ha permesso di liberarci dagli sporchi combustibili fossili russi. Pertanto, onorevoli membri, insieme faremo in modo che l'era della dipendenza dai combustibili fossili russi finisca una volta per tutte.
Questo è uno dei passaggi di Ursula von der Leyen che nel suo lungo discorso, quasi un'ora questa mattina, ha in fondo tratteggiato l'Europa che sarà nei prossimi 5 anni, anche la sua collocazione strategica, ha insistito su vari punti. Proviamo a capire come sarà la postura europea con la guida di Ursula von der Leyen. Beda Romano, firme corrispondente del Sole 24 Ore da Bruxelles. Beda, ciao, buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno, grazie.
Allora, aiutaci a capire che tipo di Europa scaturisce e quale posizionamento dopo le parole e la riconferma di Ursula von der Leyen.
Ma mi sembra che sia il proseguimento di quello che abbiamo già visto negli ultimi 5 anni, naturalmente con degli aggiustamenti. Nel 2019 il grande tema era il patto verde e quindi la necessità di avere una politica ambientale più volontarista. Nel frattempo evidentemente c'è stata la guerra in Ucraina, l'inflazione provocata dai prezzi energetici, la pandemia, tutti i fenomeni che sono stati in un modo o nell'altro affrontati dall'Unione Europea con un certo successo, Oggi von der Leyen ha voluto confermare questa strategia con alcuni aggiustamenti inevitabilmente, quindi è evidente che si parlerà sempre di ambiente, sempre con gli stessi obiettivi, ma tentando di rendere più compatibili queste scelte, rafforzando l'industria, rafforzando la competitività dell'economia. E poi c'è il tema della difesa e anche qui mi sembra che si continui verso questo processo di militarizzazione dell'Unione Europea che in fondo è iniziato nel 2022. Allora evidentemente non c'è un esercito europeo e la stessa signora von der Leyen ha lasciato intendere che per ora non è possibile averlo, però c'è il desiderio di rafforzare la cooperazione militare tra i paesi membri e permettere sempre più spesso appalti nel settore pubblico. Allora naturalmente sappiamo che il tema è estremamente delicato, ma la sensazione è che la maggioranza che l'ha sostenuta oggi su questo fronte voglia cercare di fare passi avanti.
La voce e l'analisi di Beda Romano, firma del Sole 24 Ore da Bruxelles, esperto di affari europei. Una prima analisi, un primo tratteggio. Vado avanti seguendo il tuo ragionamento. Si focalizza sul Green Deal, ok. Si focalizza sulla capacità dell'Europa nel futuro di attrarre investimenti, ma fare anche investimenti. Ha citato partenariati strategici con oltre 30 paesi nel mondo per le materie critiche, quelle fondamentali anche per la transizione green, ma non soltanto. Cita la difesa comune europea, cita l'importanza del fronte sud mediterraneo con la nomina di un commissario. C'è l'embrione di una vera autonomia strategica, secondo te, Beda?
Ma da un lato risponderei di no, nella misura in cui non mi sembra che nel suo discorso parli di autonomia strategica, ma nei fatti il suo discorso, le sue proposte e il tono che ha voluto dare anche alle linee guida del suo programma lasciano intendere che l'autonomia strategica è ormai parte del DNA europeo. Quindi non se ne parla più esplicitamente, come è stato fatto negli ultimi 2-3 anni. Ormai ho la sensazione che almeno per i partiti più europeisti e più votati all'integrazione europea il tema sia pienamente assorbito.
Beda, citavamo anche un granello di sabbia in tutto questo meccanismo che si è stato oliato e ha funzionato in queste giornate, Viktor Orbán. Ti faccio sentire un passaggio di Ursula von der Leyen sul premier ungherese.
We must also invest more in our security and defense.
Dobbiamo anche investire di più nella nostra sicurezza e nella nostra difesa. La Russia continua a condurre operazioni offensive in Ucraina orientale. Punta su una guerra di logoramento per rendere il prossimo inverno ancora più rigido del precedente. La Russia punta sul fatto che l'Europa e l'Occidente si ammorbidiscano e alcuni in Europa stanno al gioco della Russia. Settimane fa un primo ministro dell'Unione Europea si è recato a Mosca. Questa cosiddetta missione di pace non è stata altro che una missione di appeasement. Si è trattato di una vera e propria missione di riconciliazione.
Così Ursula von der Leyen, durissima verso Viktor Orbán, ma senza nominarlo. Quanto irrituale è un atteggiamento di questo tipo, Beda Romano? Quanto sgrammaticato è rispetto alle istituzioni europee?
Beh, naturalmente è originale, mai è stato probabilmente così largo il fossato fra l'Ungheria e gli altri paesi membri, e credo che la signora von der Leyen nel suo discorso, esprimendosi in questo modo, abbia voluto sottolineare questo fossato. Credo che il messaggio sia stato mandato sia a Budapest che ai parlamentari a cui stava parlando, perché ho la sensazione che il desiderio della signora von der Leyen in questo caso era quello di ingraziarsi il maggior numero di parlamentari, che sono estremamente sensibili alla deriva ungherese, estremamente sensibili all'atteggiamento ungherese sullo Stato di diritto, e quindi credo che in questo momento, con questo tipo di discorso, lei abbia voluto strizzare l'occhio ai deputati.
Grazie mille, come sempre, a Beda Romano, firma e corrispondente del Sole 24 Ore da Bruxelles. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
Grazie, arrivederci.
Tantissime reazioni al 349-238-6666. C'è chi stigmatizza e punta il dito sul Parlamento europeo che ha ratificato la seconda nomina per Ursula von der Leyen, chi invece fa un plauso. Francesco: combustibili fossili inquinanti sono tutti, anche quelli americani. Certamente, però Ursula von der Leyen ha più volte sottolineato la quota crescente di energia verde che l'Europa si sta garantendo. Qualcun altro: noi abbiamo subito le conseguenze di un tira e molla con la Russia che è stato demenziale, provocato per non voler intervenire come ancora oggi non si fa, abbattendo un regime dittatoriale invasore. Così Luca, durissimo rispetto alle relazioni con la Federazione Russa. Qualcun altro forse denuncia frustrazione. Alfredo: con questo messaggio mi sembrano le solite parole al vento, nessuno che spieghi come, quando e con quali soldi. Beh, non era questa la sede, gentilissimo ascoltatore. Qui il discorso di un'oretta, poco meno, di questa mattina era un discorso programmatico di ampio respiro. D'altra parte, dalle sue parole, l'ho ascoltato con molta attenzione questa mattina, mi sembrava di evincere, non soltanto sottoscrivo pienamente quello che diceva Beda Romano, non ha detto autonomia strategica, ma è quello a cui si sta andando ed è quello a cui puntava con le sue parole Ursula von der Leyen. Non lo dici così non irriti qualcuno, però allo stesso tempo è chiaro che se tu lavori su economia, attrarre investimenti, garantirti l'approvvigionamento di terre rare, di minerali preziosi per la transizione, e non soltanto, se parli di difesa comune, se parli di una certa postura verso la Russia, verso le minacce esterne, se parli di Mediterraneo e fronte sud, stai sostanzialmente parlando di autonomia strategica senza parlarne direttamente. Però dicevo, non era quella la sede, ecco, verrà messa a terra, come dicono quelli bravi, questa visione programmatica. Gli esempi e i casi ci sono già stati durante il Covid, per esempio, ma non soltanto. Parlo del debito comune, naturalmente, anche sulla difesa, evidentemente questa cosa potrebbe essere molto difficile di gestione. Chi ha frequentato quei corridoi in queste giornate così concitate e ci può restituire molto bene che aria tirava e che sospiro di sollievo e che frustrazione invece da una parte e dall'altra si è tirata nelle ultime ore, è Sergio Nava, Radio 24, lo sapete, Generazione Mobili, sabato alle 13:30, appena rientrato da Strasburgo, dove ha seguito la prima plenaria del Parlamento Europeo. Sergio, buongiorno, ben ritrovato.
Ciao Giampaolo.
Allora, innanzitutto, quanta sorpresa c'è stata? 401 voti, volendo essere ottimisti dal punto di vista della von der Leyen, una maggioranza più corposa dell'ultima volta.
Sì, questo c'è un dato curioso che forse non tutti hanno sottolineato. 401 era esattamente il numero di voti che ci si attendeva dalla maggioranza popolari socialisti liberali. Sì. Assommati facevano 401, quindi millimetricamente potremmo dire, probabilmente involontariamente, ma i franchi tiratori, questi tre partiti, una cinquantina si stima, sono stati sostituiti in maggioranza dai Verdi, forse anche da qualcun altro, anche all'interno dei conservatori europei ci sono stati alcuni deputati che hanno votato votato a favore, ma millimetricamente quei 401 dovevano essere, 401 sono stati. Questo è il primo dato che possiamo effettivamente vincere da questo voto. Sicuramente una maggioranza molto più forte di 5 anni fa, quando von der Leyen venne catapultata letteralmente a Bruxelles da ministra della difesa del governo Merkel, e ora invece era sicuramente più conosciuta, ha fatto a suo modo una campagna, non si è candidata per il Parlamento europeo, non ha fatto una campagna europarlamentare, ma ha fatto, diciamo, una campagna per la rielezione alla Presidente della Commissione europea, quindi le basi sono sicuramente buone guardando le cifre rispetto a 5 anni fa, quando la spuntò per 9 voti ed erano 9 voti del Movimento 5 Stelle e dei sì. polacchi di Diritto e Giustizia. Ora inizia il difficile, perché chiaramente è stato un voto importante, ma non possiamo dire appassionato, ecco. È stata vista un po' in questi, come dire, in questi momenti così difficili di crisi per l'Europa come il male minore, potremmo dire, come l'usato sicuro, l'abbiamo definita sì. in modo un po' forse esagerato 2 giorni fa proprio qui a Nessun Luogo Lontano. Non si è voluti volare più in alto e, diciamo, ci si è affidati ancora a lei.
Sergio Nava giustamente ci dice: fermi tutti, questo è soltanto l'inizio, adesso staremo a vedere come reagirà il Parlamento europeo su tutti gli altri dossier. Tra pochissimo, Sergio, andiamo insieme a sentire come se la cavano i mercati, ti chiederò quali saranno i prossimi passi, i prossimi commissari, e soprattutto ti chiederò conto di quanto a Strasburgo e di conseguenza poi anche a Bruxelles l'Italia in qualche modo corre il rischio di essersi isolata con il voto contrario di Fratelli d'Italia, perché dopo lunghe trattative la reiterata ed esplicita richiesta di avere un commissario di peso, dopo questo voto contrario forse si restringe il perimetro e il campo da gioco. Le borse, poi torniamo.
Nessun luogo è lontano.
Lo sapete che non esiste, forse non funziona la sfera di cristallo, quella per prevedere il futuro, eppure nel giro di poche ore, guardando un occhio agli Stati Uniti, un occhio a Strasburgo, ci stiamo facendo un'idea dell'Unione Europea che verrà, ma anche degli Stati Uniti che verranno. In questa puntata di Nessun Luogo Lontano, infatti, vi raccontiamo la riconferma di Ursula von der Leyen alla guida della Commissione Europea e le ultime parole pronunciate da J.D. Vance, il vice di Donald Trump, che peraltro parlerà tra 7 ore, 25 minuti, 20 secondi in questo esatto istante. Discorso attesissimo, anche egli naturalmente tratteggerà gli Stati Uniti che verranno, se verrà riconfermato. Sergio Nava, Radio 24, inviato a Strasburgo, appena tornato dopo aver parlato anche con vari europarlamentari italiani e non soltanto. Ma la cosa che volevo chiederti, Sergio, quali saranno i prossimi passi? Perché giustamente dicevi, siamo solo all'inizio. Per adesso tutto ok per Ursula von der Leyen, ma adesso che succede?
Un po' l'ha già detto lei in conferenza stampa, ha detto che chiederà ai 27 leader di indicarli 2 candidati, un uomo e una donna, per i posti da commissari. La regola che lei stessa aveva posto 5 anni fa, va detto, va subito precisato che l'Irlanda ha già deciso che proporrà un uomo, Michael McGrath, ex ministro delle finanze, quindi diciamo c'è già un'eccezione su questo. Vabbè, lei sceglierà a quel punto tra i 2 candidati, ha già anche detto vorrebbe una commissione divisa a metà, 50% uomini, 50% donne. Fatta la squadra, assegnati i portafogli, si va in autunno, tendenzialmente ottobre-novembre, alle audizioni al Parlamento europeo dei singoli commissari. Normalmente 1 o 2 vengono bocciati, è già successo nelle sì. ultime tornate, quindi probabilmente ci saranno dei respingimenti di alcuni commissari e a quel punto bisognerà trovare dei rimpiazzi, e poi il voto sulla commissione, il voto sull'insieme della commissione al Parlamento europeo, commissione dovrebbe poi la nuova commissione, la seconda commissione von der Leyen, che dovrebbe entrare in carica, se tutto va bene, diciamo a dicembre. A quel punto, fino ad allora, ci sarà l'attuale commissione uscente. Sì. Questi sono i passi. E sarà interessante soprattutto vedere chi sarà scelto dai singoli governi e come se la caverà poi nelle audizioni.
L'altra parte di questa questione, Sergio, ha a che fare con il voto contrario di Fratelli d'Italia, che secondo alcuni analisti e osservatori ha isolato preventivamente l'Italia dall'avere un commissario di grosso peso. Oppure secondo te, visto l'orizzonte temporale che tratteggiavi, ci sono i margini per ritessere la tela fra la premier italiana Giorgia Meloni e Ursula von der Leyen?
Allora, Ursula von der Leyen è una politica, quindi sicuramente poi cercherà di avere, insomma, appoggi e in qualche modo anche lavorare un po' su tutte quelle forze, al di là della maggioranza europeista, su quelle forze europragmatiche, come può essere considerata Fratelli d'Italia o i Verdi stessi, che poi oggi l'hanno garantito di fatto la maggioranza. Nella conferenza stampa ha lasciato intendere che le sue preferenze ora vanno sulla maggioranza tradizionale, popolari, socialisti, liberali e verdi, perché le è stata fatta una domanda, le è stata posta una domanda su Fratelli d'Italia e lei non ha risposto su Fratelli d'Italia, ma ha risposto su queste quattro formazioni. E questo già è un indizio, Giampaolo. Dopodiché, a meno che Fratelli d'Italia non abbia dato dei voti segreti, perché lo scrutinio era segreto, quindi abbia dato un pacchetto di voti senza esplicitarlo, perché poi ha detto abbiamo votato contro, a meno che non sia accaduto questo, a mio parere l'Italia non ha giocato una partita, non ha giocato bene questa partita, perché comunque sia con l'assensore Giorgia Meloni sul Consiglio europeo, sia con questo voto contrario al Parlamento europeo, si è di fatto messa fuori dall'intero processo decisionale, un paese fondatore, un grande paese fondatore, che nella scelta della Presidente della Commissione va ai margini e si autoisola. Quindi sicuramente non è, questo non farà un cordone sanitario da parte di Bruxelles, da parte di Ursula von der Leyen verso l'Italia, sarebbe troppo e non sarebbe neanche saggio, ma non è stata, a mio parere, giocata assolutamente bene questa partita legata al commissario italiano. Forse non hanno ottenuto, il governo Meloni, Fratelli d'Italia non ha ottenuto quelle rassicurazioni che voleva su un portafoglio di peso, visto che fino a ieri Nicola Procaccini, proprio ai nostri microfoni, il co-presidente ECR, aveva ribadito che il discorso era legato. Forse non ha avuto rassicurazioni sufficienti in questo senso, ma in ogni caso l'Italia, il governo italiano non ne esce bene.
Grazie mille, come sempre, a Sergio Nava.
A voi.
Alla prossima, Sergio, buona giornata, buon lavoro. Tanti messaggi al 349-238-6666, devo dire anche la figura della stessa Ursula von der Leyen è particolarmente polarizzante per ascoltatrici e ascoltatori. C'è chi la benedice, c'è chi invece dice ha sbagliato tutto nel primo mandato, non possiamo aspettarci nulla di buono nemmeno dal secondo. Staremo a vedere, perché come avete sentito saranno mesi molto interessanti e molto impegnativi dal punto di vista politico per la stessa von der Leyen, ma anche per i vari stati, per i 27, per avere appunto dei commissari di peso. Ripeto, mia modestissima opinione, il commissario per il Mediterraneo mi sembra una figura non soltanto nuova, ma che potrebbe ridare peso geopolitico ad alcuni paesi, tra cui la stessa Europa. Detto ciò, dobbiamo andare a Milwaukee, dove la convention repubblicana è in pieno fervore, perché ha parlato J.D. Vance, lo sapete, tra poco vi faccio sentire la sua voce, ma tra una manciata di ore parlerà Donald Trump e tutti si aspettano questa voce. Intanto sentiamo l'altra.
When I was a senior in high school, that same Joe Biden supported the disastrous invasion of Iraq.
Quando ero all'ultimo anno delle scuole superiori, Joe Biden era a favore della disastrosa invasione dell'Iraq. In piccole città dell'Ohio, come la mia, ma anche in Pennsylvania o in Michigan e in tanti altri stati del nostro paese, a causa delle delocalizzazioni abbiamo perso tanti posti di lavoro. I nostri figli sono stati mandati in guerra. Poi è successo che un immobiliarista di New York di nome Donald J. Trump ha avuto ragione su tutti questi temi, mentre Biden ha dimostrato di avere torto.
E così, vibrante ed energico, J.D. Vance, con questo discorso pronunciato ieri, in qualche modo raccoglie il testimone dell'eredità repubblicana di Donald Trump, forse per un lontano futuro, quando Donald Trump deciderà appunto di passare in maniera molto più concreta il testimone. Candidato alla vicepresidenza, ha infiammato la convention repubblicana. Buongiorno e ben ritrovato al Nessun Luogo Lontano, professor Giovanni Borgognone, storia delle dottrine politiche, Università di Torino. Professore, buongiorno.
Buongiorno a lei e a tutte e tutti coloro che ci ascoltano.
Allora, se vibrante e appassionato è stato il discorso di J.D. Vance, dall'altra parte, Fronte Democratico, abbiamo una sorta di vuoto pneumatico, perché complice il contagio da Covid-19, Joe Biden evapora, ma evapora nel senso fisico. Non può andare avanti con la sua campagna presidenziale, aveva delle tappe molto importanti per convincere l'elettorato, quello più indeciso. ha dichiarato di stare abbastanza bene, non è un Covid in forma pesante. Sono dannatamente plastiche queste due immagini, no, professor Borgognone? Da una parte la convention repubblicana in forma strepitosa, Donald Trump che riemerge quasi come un araba fenice dopo l'attentato, e dall'altra parte un Joe Biden che fa sempre più fatica e letteralmente non c'è.
Sì, sono veramente plastiche, rappresentano due partiti in condizioni opposte, perché il Partito Repubblicano, questo è il grande esito, diciamo, positivo per Trump dell'attentato che ha subito, è un partito adesso unito. Quelli che non sono presenti, Mitt Romney, ad esempio, e l'ex vicepresidente Mike Pence, sono personalità, diciamo, che in questo momento non contano, come ha detto Newt Gingrich, l'ex speaker degli anni 90, che invece è riuscito a rivalutarsi, diciamo, nel nuovo Partito Repubblicano. È un partito trumpiano a questo punto a tutti gli effetti, anche quelli che erano, diciamo, scettici adesso sono convinti, vedono in Trump l'espressione del patriottismo americano, dell'unità del partito, credono che si moderi anche nei toni per quello che ha subito, e quindi le cose per i repubblicani vanno in modo positivo. E dall'altra parte, come le diceva, invece c'è un Biden che scompare dalla scena, è un partito che è sempre più diviso, perché tra l'altro questa situazione, adesso appunto è subentrato anche il Covid, hanno rinvigorito per molti versi le divisioni interne. Sappiamo che sono già 20 i deputati che si sono espressi a favore di un ritiro di Biden, della candidatura di Biden, un senatore, ma ci sono molti altri che non l'hanno fatto esplicitamente ma lo fanno privatamente. È un partito diviso, Biden deve rinunciare ad alcuni eventi, il primo è stato la partecipazione a una conferenza di Unidos a Las Vegas, cioè di un'organizzazione per i diritti civili dei latini, e i latini sono uno delle componenti elettorali sulle quali sta perdendo. Quindi è una fase estremamente complicata, e ci sono ovviamente sui giornali americani continue domande sulla possibilità, a partire dal New York Times, sulla possibilità, eventualità di sostituire Biden anche nell'eventualità in cui non si ritirasse, cose effettivamente molto complicate.
Mentre i giornali americani, lo ricorda giustamente il professor Borgognone, si pongono delle domande, secondo alcune fonti vicine all'entourage del presidente Biden, lo stesso Biden sussurrerebbe delle domande ai suoi fidati, e l'ultima che circola è: ma Kamala Harris ce la potrebbe fare? Segno che forse quel muro di ostinata e ostentata forza di Joe Biden potrebbe iniziare a sgretolarsi, ma staremo a vedere. Professore, stia con noi, perché c'è tanta carne al fuoco, tra cui anche il discorso di J.D. Vance, che mi è sembrato molto molto anticinese, e le chiederò conto di questo. Prima però vorrei sentire come se la cava chi è la guida.
Nessun luogo è lontano.
President Trump's vision is so simple and yet so powerful.
La visione del presidente Trump è così semplice eppure così potente. Basta occuparci di Wall Street. Ora ci occuperemo dei lavoratori. Non importeremo più manodopera straniera, ma lotteremo per i cittadini americani, per buoni posti di lavoro e salari dignitosi. Non compreremo più energia da paesi che ci odiano, ma produrremo energia proprio qui, grazie ai lavoratori americani in Pennsylvania, in Ohio e in tutto il paese. Non sacrificheremo più le catene di approvvigionamento in favore di un commercio globale illimitato, ma produrremo sempre più prodotti con stampata sopra la bella etichetta Made in USA.
With that beautiful label, Made in the USA.
Così J.D. Vance, qualche ora fa, ringando la folla alla convention repubblicana, ha parlato di economia, sì, ha parlato anche di Cina, si è scagliato contro Pechino, non ha mai nominato Ucraina o Israele, per esempio, ma dice: manderemo soldati all'estero soltanto se strettamente necessario. Sembra molto, professor Borgognone, sulla scia della politica estera di Donald Trump, però con rinnovato vigore, quasi una sorta di miscela anti-Cina, un po' isolazionismo, un po' progressivo disimpegno internazionale. Come leggere queste dichiarazioni di Vance?
Sì, Vance per molti versi è proprio, come diceva, una sorta di di successore designato in una visione di lungo corso per il movimento Make America Great Again. E rappresenta quindi un volto più giovane, si è parlato anche molto della sua barba, che rappresenta una novità tra i candidati, e Trump ha detto che pur non piacendogli gli uomini con la barba, ha detto che però gli fa pensare a una specie di giovane Abraham Lincoln, tanto per stare così a qualche sì. piccola pettegolezza. E Vance ha detto dal palco che il paese è decaduto, che tutto deve cambiare, punta sugli elettori del suo stato, poi del Michigan, del Wisconsin, tutte aree degli Stati Uniti che hanno subito gli effetti negativi della globalizzazione. Questo è un messaggio molto nella linea Make America Great Again, antiglobalista per l'appunto e nazionalista, e anche le parole che abbiamo sentito vanno in quella direzione. La minaccia numero uno è rappresentata dalla Cina, ma sia Vance sia Trump in realtà non sembrano particolarmente interessati eventualmente a una difesa di Taiwan, accusata tra l'altro di avere fatto affari sui chip per i computer a danno degli stessi Stati Uniti, diventando così immensamente ricca. E Vance infine dice di essere favorevole anche a nuovi dazi nei confronti degli alleati europei, a cui rimprovera di trattare male l'America, come dimostrerebbe la riluttanza a importare auto e prodotti agricoli statunitensi. Quindi è in qualche modo una rinnovata versione appunto del MAGA movement.
La voce del professor Giovanni Borgognone, la vostra al 349-238-6666. Tra i messaggi, quello forse più curioso, anche se un po' di fantapolitica, come candidata democratica la mitologica Taylor Swift, scrive un ascoltatore o ascoltatrice, così almeno sarà famosa per qualcosa di sostanziale, ci aggiunge la critica musicale. Ma tant'è, messaggio niente affatto peregrino, professor Borgognone, perché stavo ripensando e vi devo confessare che ironizzavamo in redazione esattamente su questo punto, cioè che se Taylor Swift si schierasse in maniera molto aperta muoverebbe voti e forse potrebbe bilanciare quei 45 milioni di dollari al mese che Elon Musk ha promesso alla campagna repubblicana. Ancora una volta è utile ribadirlo, professore, la campagna presidenziale americana richiede un drenaggio di fondi e una richiesta di donazioni incredibile, qualcosa a cui noi in Italia e in Europa non siamo totalmente abituati.
È così, in effetti, è proprio per questo uno dei grossi problemi che deve affrontare Biden è proprio la sospensione dei fondi, dei finanziamenti da parte di importanti donatori del partito, mentre dall'altra parte Trump può contare veramente su un rinnovato entusiasmo. E diceva Taylor Swift, a me faceva pensare questo invece che Vance ha detto che da ragazzo amava i Black Sabbath, i Led Zeppelin e Eric Clapton, insomma andava in una direzione molto diversa.
Assolutamente, Black Sabbath li abbracciamo anche noi qui a Nessuno Luogo Lontano, come sa abbracciamo il metallo. Intanto grazie mille professor Giovanni Borgognone, Università di Torino, una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima.
Grazie a voi.
Poco torno ai vostri messaggi al 349-238-6666, però sempre facendo brainstorming in redazione le ultime ore per cercare di raccontarvi al meglio quello che sta accadendo a Milwaukee, con Antonio Natale ci siamo interrogati su una serie di scatti che i principali fotografi delle agenzie hanno fatto all'inizio, all'apertura della convention repubblicana, e uno scatto in particolare è interessante perché sostanzialmente raffigura alcuni componenti della famiglia di Donald Trump, ma altri magicamente sono scomparsi. Qualcuno lo potrebbe chiamare il cerchio magico, insomma l'entourage più stretto di Donald Trump. Sentite.
I'm speaking today to share the side of my grandpa that people don't often see. To me, he's just a normal grandpa. He gives us candy and soda when our parents aren't looking.
Ancora una volta, come nel 2016, la politica di Donald Trump si fonda sulla centralità della famiglia. La sua. Durante il primo mandato alla Casa Bianca, Donald Trump aveva nominato consigliera speciale la figlia Ivanka, mentre al genero Jared Kushner era toccato il ruolo di consigliere anziano. Che ruolo hanno oggi i parenti di Trump? E che incarico potrebbero ricoprire se venisse eletto di nuovo presidente? Alla convention del Partito Repubblicano a Milwaukee, analisti, editorialisti e commentatori politici si stanno scatenando per decifrare chi sale e chi scende, chi sarà la voce più ascoltata e chi rimane in secondo piano. Jared è assente, Ivanka non parlerà. Per alcuni è l'impatto delle critiche a Ivanka e alla sua inefficacia nel placare il padre durante l'assalto del 6 gennaio 2020 a Capitol Hill. Per altri è il segno che Jared preferisce ormai dedicarsi al suo fondo privato, che alla fine della presidenza Trump aveva ricevuto 2 miliardi di dollari di finanziamenti dai sauditi. Assente anche la moglie Melania,
che si è limitata a inviare un durissimo messaggio dopo l'attentato contro il marito. Tra gli astri nascenti allora spunta Lara Trump, nuora dell'ex presidente e moglie del figlio Eric, che nel suo discorso ha tessuto le lodi del suocero. Ex editor di un tabloid TV, Lara ha tenuto il palco alla perfezione. Ma anche Donald Jr., primo figlio dell'ex presidente, sembra in gran forma e potrebbe ottenere qualche incarico. È un amico personale del candidato vicepresidente J.D. Vance e si ritiene che sia capace di spostare le decisioni del padre su posizioni ancora più populiste. Fuori dalla famiglia, ma inseriti a pieno titolo nell'entourage più stretto di Trump, infine, ci sono lo speaker della Camera Mike Johnson e il deputato della Florida Byron Donalds. Ma un posto d'onore è stato riservato anche a Tucker Carlson, il controverso ex anchorman responsabile delle false accuse di brogli elettorali che sono costate a Fox News 787 milioni di dollari.
Mancano 7 ore, 6 minuti e 20 secondi al discorso di Donald Trump. Convention repubblicana di Milwaukee, mentre tra i democratici tutto tace perché Joe Biden è in auto-isolamento nella sua residenza del Delaware. È positivo al Covid-19, sta bene, continua le sue attività da capo del governo statunitense, ma evidentemente ha fermato la sua campagna presidenziale proprio adesso che aveva bisogno di un'accelerata per andare a prendersi i voti magari dei latinos che sono così fondamentali negli swinging state. Peraltro i sondaggi danno Donald Trump in vantaggio, insomma le cose si mettono male, tanto che filtra da ambienti democratici il fatto che lo stesso Joe Biden avrebbe chiesto, ma secondo voi, al suo entourage più ristretto, Kamala Harris ce la potrebbe fare? Segno forse che sta pensando a un passo indietro. In chiusura i vostri messaggi al 349-238-6666. Qualcuno stigmatizza il discorso di J.D. Vance, come si può credere a uno che dice di lasciar stare Wall Street quando è noto che Trump vuole tagliare le tasse ai più ricchi. Qualcuno si chiede che fine farà Nikki Haley, che ricorderete si ritirò per ultima dalla campagna per diventare candidata dei repubblicani. Qualcun altro, mi pare che Kamala Harris abbia deluso tutto sul dossier immigrazione, e sì, questo peraltro fin dalle prime settimane del primo ticket presidenziale. Qualcun altro, Putin vuole un multilateralismo nel potere globale, vorrei capire cosa pensa di fare Trump riguardo a questo, condividere il potere fino ad oggi detenuto in toto dagli Stati Uniti. Beh, evidentemente è nelle conseguenze della postura americana che Donald Trump si immagina, perché non vuole più fare lo sceriffo del mondo, cosa peraltro abbastanza condivisa da tutti i governi statunitensi degli ultimi mandati, perché è troppo costoso da mille punti di vista continuare a esserci soltanto quanto è strettamente necessario. Poi il lessico utilizzato naturalmente è differente. Sarebbe curioso e interessante capire cosa vuole fare Donald Trump con il dossier Taiwan, ma in maniera molto pratica, molto concreta, ma questa è una curiosità mia. Vance omette che il Made in USA costa diverse volte più del Made in China, un altro ascoltatore. Come spiegheranno una nuova ondata inflattiva a un elettorato già esasperato dal caro vita? Insomma, alcuni di voi mettono in luce le incongruenze del discorso di J.D. Vance. Dalla redazione mi fanno segno che il tempo è scaduto, mi piglio gli ultimi secondi, quelli per ricordare che tutti hanno diritto ad avere un'opinione, ma noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Tra i miei doveri, quello di ringraziare voi tutti per l'ascolto e la partecipazione, tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano, e darvi appuntamento per domani alle 16, ultima puntata della stagione. Un saluto da Gianpaolo Musumeci.